Sì, il brano di questa mattina è un brano particolare perché è stato oggetto anche di molte critiche e di molte cose che sono state dette anche in modo errato e c'è stato anche motivo di tante dispute. Poi approfondiremo il tema. Vogliamo leggerlo innanzitutto? Si trova in Giacomo 2. Il capitolo è il 2 e dal versetto 24, scusate, dal versetto 14 al versetto 26. Giacomo 2. Dal versetto 14 al versetto 26. E Giacomo comincia con due domande che possono essere retoriche, ma che vogliono includere un discorso molto ampio e molto profondo. E leggiamo appunto dal versetto 14 e dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e assetiatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio? E fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere. E che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. E questi versetti che abbiamo appena letto fanno parte di proprio il punto focale di tutta l'epistola di Giacomo. Come ho già annunciato, è stato anche oggetto di tante critiche, di tante controversie. E perfino un grande uomo di chiesa come Lutero riteneva che fosse irrimediabile discordanza. C'era una discordanza incredibile tra l'insegnamento di Giacomo sulla giustificazione per le opere e quello di Paolo sulla giustificazione per fede. Perché questi due uomini di fede e soprattutto ministri della fede e della parola di Dio hanno parlato di questi due argomenti, l'uno della fede e l'uno delle opere. Lutero addirittura, quando si trovò a tradurre per la prima volta questa epistola dai testi originali al tedesco, perché la prima traduzione che è stata fatta in tedesco l'ha fatta Lutero, e lui facendo questa traduzione addirittura la definì la lettera di paglia, l'epistola di paglia, perché lui praticamente aveva ricevuto questo proprio diretto insegnamento che le opere erano più importanti della fede. Purtroppo è questo il motivo principale di queste discordie. Questi versetti si è fatto generalmente un cattivo uso, soprattutto perché si avvalorava un'eresia attraverso questi versetti, cosiddetta sinergismo, che sostiene la salvezza per fede avvalorata dalle opere. In altre parole, dovremmo sì confidare nel Signore come nostro Salvatore, ma tutto questo non sarebbe sufficiente. Occorre anche aggiungere a questa opera salvifica l'opera delle nostre opere, la devozione della carità, cioè opere fatte con devozione e opere fatte con carità. Ma in effetti Giacomo che cosa voleva fare? Giacomo voleva innanzitutto sforzarsi e combattere una cosa molto importante, il formalismo, perché dovunque egli distingue con cura proprio l'appartenenza della realtà, mette in guardia tutti i lettori contro il pericolo di prendere tutt'altra cosa, cioè quell'attaccamento alla forma esteriore, cioè che non riguardava tanto quello che c'era dentro, ma quello che c'era fuori. Per cui si trascura o si mette in minore importanza ciò che è sostanziale ed è essenziale, cioè sminuendo quello che è veramente valido e dando valore a cose di secondo piano. E questo l'abbiamo visto anche quando Giacomo insorge contro una conoscenza delle leggi divine semplicemente intellettuale, senza corrispondenza nella vita, e contro un culto esterno non congiunto all'amore, cioè sterile, non fatto con amore. Seguendo lo stesso ordine di pensiero, egli volge ora le sue attenzioni e soprattutto le sue armi contro questa fede che non si manifesti nelle buone opere, cioè che una fede che produce qualche cosa di importante. Essere d'accordo con una serie di insegnamenti cristiani è una fede incompleta. Noi pensiamo che fare determinate cose dal punto di vista cristiano si fa una dimostrazione di fede, ma è sbagliato, perché la vera fede è quella che trasforma la vita. La vera fede trasforma la vita di chi vive la fede. Se la nostra vita non cambia, vuol dire che non crediamo realmente a ciò che confidiamo di credere. Per cui una persona di fede vuol dire che la sua vita è cambiata o sta cambiando, perché è un continuo evolvere. E questo brano può essere un inno alla giustificazione per opere? È una domanda come retorica, come fa anche Giacomo. Cioè, questo brano che noi abbiamo letto stamattina può essere un inno alla giustificazione per opere? Cioè dire che l'uomo è giustificato soltanto per le opere? Per capire questo concetto, oppure rendere appieno il concetto di giustificazione, che cos'è la giustificazione, nel Nuovo Testamento noi troviamo 6 aspetti della giustificazione, non uno, 6 aspetti. Il primo è questo: siamo giustificati per grazia, e questo è fondamentale, e lo troviamo in Romani 3:24, e dice: non sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù? Questo afferma Paolo nell'Epistola ai Romani. Ciò significa semplicemente che la giustificazione è tutt'altro che un merito o un diritto acquisito, perché questo è mediante la redenzione in Cristo Gesù. Il secondo: siamo giustificati per fede. Romani 5:1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo Gesù nostro Signore. E questo che cosa vuol dire? Che è la fede e la risposta umana alla grazia di Dio. E questa è la cosa forte anche. Per fede accettiamo il suo dono gratuito. La fede è ciò che ci permette di appropriarci di ciò che Dio ha fatto per noi. Il terzo punto, siamo giustificati per il suo sangue. Romani 5,9. Vedete quanti versetti, quanti riferimenti ci sono in Romani per questo. Romani 5,9. Tanto più dunque, dice Paolo, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira, dice Paolo. Il sangue rappresenta proprio il prezzo di riscatto per la nostra giustificazione. Il debito è pagato, non con moneta, ma con il sangue. Ma con una cosa molto preziosa, perché il sangue è il prezioso sangue di Gesù Cristo e non un qualcosa di qualsiasi, non di un animale, ma il sangue di Gesù Cristo. Dice, ora Dio può giustificare il peccatore perché giustizia è stata fatta. Giustizia è stata fatta per mezzo del sangue di Gesù. Quarto punto, siamo giustificati da Dio. Romani 8,33, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Siamo proprio in una botte di ferro. La verità è che colui che giustifica è soltanto Dio, non c'è un'altra spiegazione. Chi giustifica il peccatore è soltanto Dio. E quinto, siamo giustificati dalla potenza. Sempre Romani, capitolo 4, invece 25, dice il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. La nostra giustificazione è legata al potere che fece risorgere Cristo dalla morte. Un potere forte e la sua resurrezione è la prova che Dio è soddisfatto. E il sesto aspetto della giustificazione la troviamo invece in Giacomo, dove dice dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E questo va spiegato e parleremo molto di questo. Comunque, le opere sono la prova evidente, le opere sono la prova evidente della realtà della nostra fede, ossia l'espressione visibile di ciò che sarebbe, altrimenti sarebbe invisibile. Cioè, la fede non si può vedere. La fede si vede attraverso le opere che un cristiano compie. Tutti questi asserti non sono inconciliabili, giacché presentano semplicemente i differenti aspetti della medesima verità. L'abbiamo detto, i sei non sono così messi a caso, ma sono la medesima cosa, che parlano tutti quanti dello stesso tema. La grazia è il principio in base al quale Dio ci giustifica. La fede è il suo è il mezzo per cui l'uomo riceve la giustificazione, il sangue è il prezzo pagato dal Salvatore. Dio è l'agente diretto della giustificazione, la potenza ne è la dimostrazione e le opere sono il risultato dell'avvenuta giustificazione. Per cui le opere è il risultato. Tutti questi aspetti messi tutti insieme è la giustificazione e le opere ne fanno parte. Ma non possiamo staccare le opere e renderle la cosa più importante. Questo è assurdo. Comunque, il nostro discorso che è cominciato proprio nella lettura, nel versetto 14, noi che cosa leggiamo? E qui è un po' il nocciolo della questione. Giacomo sostiene che la fede non si manifesta nelle buone opere, che la fede che non si manifesta nelle buone opere non può salvare. bisogna fare molta attenzione a questo che dice Giacomo e leggerlo con attenzione, perché ci fa comprendere una cosa molto importante. Giacomo in effetti non scrive che serve se uno ha fede, a che serve uno che ha fede? Non dice questo, a che serve se uno ha fede? No, lui dice a che serve se uno dice di avere fede. È qualcosa di diverso, perché non parla della fede in generale, ma dice se uno dice di avere fede. In altre parole, qui Giacomo non fa riferimento a un individuo che pur avendo una fede sincera non sia salvato, bensì a un individuo in cui, la cui fede è professata soltanto a parole, solo a parole. E questa persona dichiara di avere fede, ma in lui non c'è nulla che la faccia vedere, nulla. La dichiara soltanto verbalmente. Anche nella seconda domanda, che dice appunto Giacomo, può la fede salvarlo? In altre parole, può quel tipo di fede salvare? A quale tipo fede allude Giacomo? La risposta la troviamo nella prima parte del versetto. Egli allude a una fede professata a parole, ma non suffragata sulle buone opere. Essa è inconsistente. Per cui Giacomo sta dicendo che lui vuole vedere concretezza nella vita di uno che professa la fede e non chiacchiere. In Matteo Gesù parla proprio di queste cose e Matteo scrive queste parole, dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo hai cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Ma com'è possibile dire: io sono un cristiano, però il Signore conosce a fondo il cuore dell'uomo e sa chi è che gli appartiene e chi no. Non possiamo ingannarci noi stessi. E questo è molto importante, perché ci fa capire un po' cosa significa la fede. Difatti questo brano io l'ho intitolato C'è fede e fede. C'è fede e fede. Non tutto quello che si dichiara con la bocca, fede è fede. Dal versetto 15 al versetto 16, qui viene illustrato come l'utilità delle parole non seguite dai fatti. Cioè uno parla, ma i fatti non ci sono. A che cosa servono queste parole? Esse non placano la fama e ne portano conforto al corpo. Perché Giacomo dice, uno dice a quello che ha bisogno, vai a... stai nella pace del Signore, però che cosa fai? Satullati, dice le parole proprio esatte, dice proprio questo, fratello o sorella non hanno vestiti e mancano di cibo quotidiano, e uno voi ti dice andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a cosa serve? A cosa serve? Chiacchiere, ma non viene fuori quello che è realmente l'aiuto. Oh, grazie. Nel verso 17 Giacomo qui non intende dire che siamo salvati da una fede sostenuta dalle opere. Avvallare una simile tesi significherebbe screditare l'opera compiuta dal Signore nostro Gesù Cristo. Vuol dire che l'opera che ha compiuto Gesù ha un valore minimo. Se il credente si potesse salvare mediante una sinergia, cioè fede e opera, che cosa vuol dire? I salvatori sarebbero due in questo caso, e non uno. Gesù e il credente stesso. Ma il Nuovo Testamento non dice questo, assolutamente. Il Nuovo Testamento dice che Cristo è l'unico Salvatore. Cristo è l'unico che ha compiuto la salvezza. Sulla croce il Signore ha detto tutto è compiuto. Lui è il compitore della salvezza. Giacomo rivela che la salvezza non procede da una fede fatta di sole parole, bensì da quel tipo di fede che produce buone opere nel corso della vita. Per cui nel corso della vita i credenti devono dimostrare con le opere loro che la fede ha invaso tutto e anche il loro modo di agire, il modo di comportarsi e di relazionarsi con il prossimo. In altre parole, le opere non sono la radice della salvezza, bensì il frutto. Questo vuole dire Giacomo. Non essendo la causa, bensì l'effetto. Per cui le opere hanno una conseguenza della fede. E appunto Giacomo sta dicendo che se noi vogliamo far vedere la fede agli altri, la dobbiamo fare con le opere. Nel versetto 18, Giacomo, in questo brano, dimostra come la vera fede e le buone opere sono indispensabili. Fa un'ipotetica conversazione tra due uomini, due persone, e uno dei due è colui che parla è veramente salvato. L'altro confessa la propria fede a parole, ma non la dimostra con le opere, solo a parole. La conversazione si può parafrasare in questo modo: mostrami la tua fede senza le tue opere, non lo puoi fare, non lo puoi fare, non puoi farlo. La fede è indispensabile. L'unico modo per far conoscere questa fede agli altri è la tua fede e dimostrarla e manifestarla. Come? Dice, io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La chiave di questo versetto è un verbo, mostrare. Mostrare la fede senza opere è impossibile. Non possiamo mostrare la fede se non ci sono le opere. Come facciamo a vedere la, come fanno gli altri a vedere la fede? È un po' difficile da comprendere. Versetto da 19 a 20, la discussione continua. Questo colloquio che prende Giacomo come riferimento continua e dice: la fede confessata potrebbe avere il solo valore di un'adesione intellettuale a un fatto noto. Tale consenso concettuale non comporta un'adesione personale e non trasforma la vita. È solo qualcosa che rimane dentro il cervello, dentro la mente. Perché? Perché dice non è sufficiente credere nell'esistenza di Dio. Non è sufficiente. E questo lo sappiamo che è essenziale, ma non è sufficiente perché anche i demoni credono nell'esistenza di Dio e tremano al pensiero del castigo divino. I demoni credono in questo e tremano. I demoni credono alla realtà del concetto, ma non si arrendono alla persona. Quante volte abbiamo letto nei Vangeli che Gesù ha avuto a che fare con dei demoni? Vi ricordate? Quando sono stati scacciati i demoni da quello che poi è diventato un branco di porci? E quando Gesù stesso è stato tentato dopo 40 giorni di digiuno? E questo credere dei demoni, questa non è fede salvifica. Non è fede salvifica. Ne abbiamo questo esempio. Credere veramente nel Signore significa impegnarsi per Lui, coinvolgendo l'intero proprio essere, spirito, corpo e anima. Il risultato di questo legame diviene manifesto nella vita trasformata. Quando una persona ha la vera fede, ha una vita trasformata, rigenerata. La fede priva di opere è ideologia, cioè rimane soltanto qualcosa dentro la testa, essendo confinata nella sfera mentale. Essa non ha valore, non ha nessun valore. Infatti in Romani 1,21 che cosa dice Paolo quando comincia questa lettera così importante? E questo è anche un incitamento, secondo me, fratelli, a leggerla. Romani 1,21 dice: perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, ma l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Questo è il significato proprio della ideologia, che rimane soltanto nella mente e non ha uno sfogo di trasformazione nella vita dell'uomo o della persona che vuole conoscere veramente Dio. Dal versetto 21 a 26 c'è la parte conclusiva, dove appunto Giacomo prende a spunto due illustre figure del Vecchio Testamento, ed è molto interessante questo, perché in questi ultimi versetti usa due esempi di fede efficace, due esempi di fede che sono quella di Abramo, un giudeo, e Rab, una prostituta. Questi due personaggi. Fa un'affermazione Giacomo, dice: Abramo fu giustificato per le opere quando offrì il suo figlio Isacco sull'altare. Bene, per valutare bene questa verità, proprio nella giusta prospettiva, senza vedere altre cose sbagliate, occorre leggere Genesi 15,6. Che cosa dice in Genesi 15,6? Egli, Abramo, credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Abramo fu dunque giustificato perché credeva. In altre parole, fu giustificato per fede. Il credere vuol dire una fede. E dobbiamo arrivare a Genesi 22, cioè trascorrere un bel po' di versetti per trovare Abramo che offre suo figlio. Proprio in questa occasione egli fu giustificato per opere. Non appena Abramo credette nel Signore, fu giustificato agli occhi di Dio. Eppure, sette capitoli dopo, leggiamo che Dio mise alla prova la sua fede. La mise alla prova la sua fede. Lui credeva, voglio vedere Gesù, Dio ha fatto, voglio vedere fino a che punto il tuo credere è forte. Abramo dimostrò la sincerità della propria fede essendo disposto a sacrificare Isacco, suo figlio, che aveva tanto desiderato. E l'ho avuto all'età, c'era più di 100 anni quando ha avuto questo figlio. E adesso lui veniva chiesto da Dio di avere questo sacrificio. La sua obbedienza dimostrò che la sua fede non era solamente un'adesione mentale, ma che invece era stata interiorizzata e proveniva dal cuore. Questa era la dimostrazione. Nell'offerta di Isacco vediamo una dimostrazione pratica della fede di Abramo, proprio pratica. Non era un qualcosa di chiacchiere. L'individuo è giustificato per fede davanti a Dio e per opere davanti agli uomini. Dio lo giustifica nell'istante in cui crede. L'uomo dice: mostrami la tua fede. L'unico modo di mostrare la propria fede è compiere le buone opere. Il secondo esempio vede Rab, la prostituta, come protagonista. Rab viene dalla città di Gerico, e voi sapete un po', se avete letto, io è stato oggetto di un campo, il primo campo che ho fatto a Isola, 30, 35 anni fa quasi, perché Luca era piccolo, era appena, c'aveva qualche mese, e l'oggetto era proprio studiare questo bellissimo libro in cui c'erano tanti avvenimenti, e appunto ho conosciuto appieno questo momento in cui Israele, il popolo di Israele, vuole prendere Gerico. Allora, che cosa succede? Che questa donna, questa prostituta, Rab, vive nella città di Gerico. Questa donna aveva udito che un esercito conquistatore stava andando verso questa città e che non aveva nessuna possibilità di opporsi. E ne dedusse che cosa? Ne dedusse che il Dio degli ebrei era il vero Dio e decise di schierarsi dalla sua parte a qualsiasi costo. Quando gli emissari mandati da Giosuè entrarono in città, Rab offrì loro il suo aiuto. Così facendo, Rab dimostrò la sincerità della sua fede nel Dio vivente e vero. Ella non fu salvata per aver ospitato le spie, ma la sua ospitalità fu prova che era diventata una vera credente. Alcuni stravolgono questo brano per insegnare che la salvezza si ha in parte con le buone opere, intendendo che questa fare dell'elemosina, o pagare i debiti, o dire la verità, o andare in chiesa, queste attività potevano assimilare a questo gesto che aveva fatto Rab. Erano queste le opere che Rab e Abramo avevano fatto? Hanno fatto queste cose? Questi due esempi? Certamente no. Certamente no. Abramo era disposto ad uccidere il figlio e Rab aveva tradito la propria gente. Queste loro avevano fatto. E senza la fede questi atti non sarebbero stati affatto retti, bensì scellerati. E se spogliamo queste opere di fede che hanno fatto questi due personaggi, essi non sarebbero soltanto immorali e spietati, ma addirittura criminali, due atti criminali sarebbero. Ma se spogliamo questi due atti dalla fede. In conclusione, questo brano non può essere usato a sostegno della tesi della salvezza per opere. In caso contrario, ci si potrebbe portare nella posizione indifendibile di chi insegna la salvezza per avere delle opere criminose, come l'assassinio e il tradimento. Questo sarebbe il risultato. E questo forse è quello che in tante persone è balenato l'idea di fare delle cose sbagliate, ma non è questo il senso. Giacomo conclude al verso 26 la questione in maniera esemplare. Come? Lui dice queste parole al verso 26. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Lui che cosa fa? Paragona la fede al corpo e le opere allo spirito. Il corpo senza spirito è privo di vita. Valore e utilità. La fede senza opere è morta, sterile e inefficace. Quest'ultima è una fede falsa, non la vera fede salvifica. In conclusione, Giacomo fa tutto questo discorso che abbiamo fatto per ben sondare, per ben valutare proprio ciascuno di noi. Proprio stamattina non è che sta parlando all'assemblea di Gerusalemme come lui era solito fare, ma sta parlando a noi. Come? In base alle risposte che daremo alle seguenti domande. Una è questa: desidero, come Abramo, offrire a Dio ciò che mi è più caro? Oppure quest'altra domanda: sono come Rab disposta a tradire il mondo per essere fedele a Cristo? Queste due domande ci devono riecheggiare in testa per dare una risposta, per dare veramente peso alla nostra fede. Che la nostra fede non sia soltanto un parlare di fede, ma di agire, di essere attivi nella fede. Concludo con un versetto che si trova in Romani 14:16. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede di Abramo. Egli è il padre di noi tutti. Per cui, quando Paolo scrive queste parole, non dice che quella fede così importante di Abramo si era fermata lì, ma è ancora continuata. Una fede che, dice Paolo, è per grazia e continua. Ma noi dobbiamo dimostrare questa fede e non essere soltanto un fatto intellettuale che deve scendere nel cuore e poi dal cuore alle mani per praticare le vere opere buone, le buone opere che Dio ha preparato già. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che ancora oggi possiamo rivedere, Signore, il tuo insegnamento come qualcosa che è vivente ed efficace, non soltanto qualcosa da mettere nella nostra testa, a farla scendere nel cuore e praticarla quotidianamente. Signore, grazie che tu ci sostieni con le tue parole, ci sostieni proprio perché la tua grazia è infinita e tu desideri che noi siamo facitori, Signore, della tua parola e non soltanto uditori. Ti ringraziamo per tutto questo, nel nome di Gesù. Amen.